Ben trovati di nuovo con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanã, in rigorosa diretta come sempre. Marco Piccheri, Cinzia Sant'Angeli. Vogliamo dare anche salutare coloro che ci seguono alla mattina prendendo un caffè in replica su Top Calcio 24, canale 152 del digitale, la mattina a partire dalle 7. Salutiamo anche gli amici di Facebook, ma li devi salutare tu. Bravo. E seguire tu.
Ciao amici di Facebook.
Ci devi pensare tu agli amici
sì,
di
sì,
Facebook.
Ci sono, ci sono.
Bene, bene, bene. Allora, stiamo per dare il buon pomeriggio ad altri, ai primi ospiti di questa giornata di Maracanã. Torneremo naturalmente, chiederemo a loro anche un pensiero su questa bella nazionale da 10 lode. Insomma, stiamo raccogliendo tanti bellissimi messaggi. Soprattutto si sottolinea quanto si sono divertiti tutti nel vedere una squadra giocare in questa maniera. Ci sono, allora andiamoli a presentare. Ci
diamo il benvenuto ad Alberto Porverosi, Corriere dello Sport.
Ciao Alberto.
Ciao Alberto.
Ciao, ciao,
ciao. Ciao Alberto, ben trovato e grazie per aver accettato l'invito.
E diamo il benvenuto anche a Riccardo Cucchi.
Ciao Riccardo.
Buongiorno, ciao, buongiorno, buon pomeriggio. Un saluto a voi, un saluto ad Alberto e ai vostri radioascoltatori.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Allora, un pensiero, partiamo subito con la nazionale, che stiamo raccogliendo tanti messaggi al 331-8200-213, di tutti sottolineano, no, proprio la bellezza di vedere questa squadra, di vedere questo gioco. E come si è arrivati in questo processo di crescita, Alberto, a questo punto, no? Perché dobbiamo fare i complimenti a Mancini, ma qual è stato la chiave per arrivare a vedere una bella nazionale esprimersi in questa maniera?
Ma sì, allora uniamoci a complimenti a Mancini, perché francamente io mi ricordo l'ultima bella nazionale da un punto di vista di gioco era convincente, era stata quella di Prandelli nel 2012, quindi sono passati 8 anni e siamo tornati a divertirci, secondo me, di più,
sì.
ancora più bella di quella squadra dopo tanto tempo, dopo un quadriennio durante il quale insomma ci siamo consolati con un quarto di finale all'europeo, ecco, per cui non è che abbiamo ottenuto chissà cosa. E adesso lui ha avuto, posso dire, la bravura, ma anche la fortuna di intercettare una generazione strepitosa, perché quasi d'improvviso, diciamo così, sono usciti dei giocatori come Zaniolo, che lui ricordiamoci ha convocato, sì, quando in nazionale, quando nessuno sapeva chi fosse Zaniolo, come Chiesa, come Bastoni, come Locatelli, e sono riaffiorati, cioè sono riemersi a livelli pazzeschi giocatori come Insigne, che ieri, sia con la Polonia che ieri, è stata una roba, ma io non ricordo un Insigne di questi livelli. E questa è stata, diciamo, poi è stata, secondo me, l'altro merito che lui ha avuto è la passione, la fede che ha nel ruolo che ricopre, per il ruolo che ricopre. Io mi ricordo che quando la federazione cercava il CT del dopo Prandelli, dopo Brasile 2014, in corsa c'erano lui e Conte. Alla federazione serviva Conte, perché serviva Conte come parafulmine, perché era l'allenatore che aveva vinto tantissimo in Italia con la Juventus. Per convincere Conte ad accettare la nazionale ci fu più di un tentativo, ci fu un lungo corteggiamento e soprattutto ci fu l'intervento dello sponsor, come ricorderete, perché sì, la Puma garantì un ingaggio di 4 milioni a Conte. In quello stesso momento era in corsa Mancini, che era inviso a certi politici federali, sì, ovviamente, per storie del passato, ma Mancini sarebbe venuto di corsa con lo stesso stipendio del suo predecessore e con la stessa passione. Per cui io mi ricordo, facendo un pezzo in quel periodo, scrissi che fra uno che va convinto, bravissimo sia ben chiaro, e uno che viene di corsa, altrettanto bravo, perché Mancini aveva vinto non poco con l'Inter, io non avrei avuto dubbi. E me invece, ovviamente, giusto anche la federazione prese conto. Ecco perché, secondo me, il valore in più che porta Mancini è questa straordinaria voglia che aveva di diventare commissario tecnico, di avere questo onore, perché per lui, per come gestisce la squadra, è sicuramente, lo avverte come un onore, che e i giocatori lo percepiscono, lo percepiscono pieno, perché obiettivamente noi siamo a un momento, il calcio dei club italiani, in cui vedi la Juve col Barcellona e sta sotto, vedi l'Inter in Champions e fa tutto tranne che convincerti, vedi l'Atalanta che pure è una squadra di dominio dinamico che invece soffre, la Lazio che si è quasi persa, e dici insomma, poi accendi la televisione, vedi l'Italia e dici ma questo è il calcio. E come ha fatto? Perché lui, se si pensa, no? Tu leggi delle interviste, delle dichiarazioni in cui gli allenatori tutti dicono per costruire una grande squadra ci vuole tempo,
bisogna lavorare, no? per dargli il gioco bisogna lavorarci tutti i giorni, lui, l'opposto proprio.
Poi arriva lui, gli manca, dice poi il problema del Covid, no? E poi il problema è, arriva lui, gli mancano 20 azzurri, di cui allora Immobile, Spinazzola, Verratti e Bonucci, questi erano, sarebbero stati titolari, e per cui gli mancano dei titolari pesanti, e vedi, vedi quelle partite.
Sì. Quindi la voglia di Mancini è una chiave che sottolinea Alberto Porverosi, di diventare il CT. Sì. Riccardo Cucchi.
Ma condivido naturalmente l'analisi precisa di Alberto, aggiungerei soltanto poche cose. È vero che Mancini ha intercettato, come diceva Alberto, una generazione di calciatori che stiamo scoprendo, diciamo la verità anche noi, ma in questo è stato più bravo di altri allenatori. Penso per esempio alla storia di Locatelli, che forse non è stato compreso fino in fondo, per esempio, dal Milan. Probabilmente in questo c'è anche una grande capacità da talent scout, tra virgolette, di Mancini, che essendo stato un calciatore di grande qualità, ricerca la qualità. Mi pare che questo sia un elemento molto importante, no? Un'inversione di tendenza, tra virgolette, rispetto a un calcio che fino a qualche anno fa privilegiava la fisicità dei calciatori. Mancini mi pare di voler dare un altro segnale, ecco, voglia dare un segnale diverso, nuovo, che forse in qualche misura apre anche scenari nuovi al futuro del calcio, cioè torna di moda la qualità. Però bisogna saperla scovare, questa qualità, e direi che un'altra delle prerogative di Mancini è che si è scoperto, noi lo abbiamo scoperto perlomeno, un grande selezionatore, perché c'è molta differenza, come sapete, non devo certo dirlo io, tra un allenatore e un selezionatore. Il selezionatore ha bisogno di trovare giocatori che siano utili ad un progetto sul quale può lavorare in modo relativo rispetto a quello che invece ha a disposizione come tempi, come tempistica, un allenatore di club. E quindi è molto importante, per esempio, fare una cosa: non inventarsi i ruoli, ma far giocare i calciatori che seleziona nel loro ruolo originale, nel loro ruolo, diciamo così, più naturale. Ed è per questo che un selezionatore, se è bravo, riesce ad ottenere anche i risultati che Mancini sta ottenendo, perché far giocare è una regola molto semplice del calcio, che non sempre viene sufficientemente sottolineato, sufficientemente valorizzata. Far giocare i giocatori per quello che sanno fare nel loro ruolo. Su questo Mancini credo sia stato davvero straordinario, anche perché questa è una nazionale, ormai da molto tempo per la verità, che non può contare su blocchi, non esistono più i blocchi. Esatto. Per tutte le ragioni che sappiamo, quindi è molto importante che il commissario tecnico Mancini sia selezionatore, e da questo punto di vista è stato davvero molto bravo.
Vi chiedo però una cosa, prego Cinzia.
Sì, no, volevo girare questo messaggio.
Gira.
Perché Antonio scrive da Pesaro: fino a 5 mesi fa non c'era ricambio giovanile nel calcio italiano, ora iniziamo a sentire che c'è una generazione di fenomeni. Come cambia il giudizio in breve tempo? Allora, insomma, volevo far rispondere ad Alberto e a Riccardo, ad Antonio.
Prego, allora parto da Alberto. Alberto, rispondiamo all'ascoltatore su questa situazione.
Mi sembra banale, ovvio, evidente, cambi il giudizio, perché prima Bastoni era un giocatore della primavera, e pensare, e Zaniolo era, quando arrivava, un giocatore quasi nemmeno della primavera, perché venne scartato dalla Fiorentina, e se non lo vedi giocare, come fai a dire che è un fenomeno? Per cui è normale, giocano, si sono imposti in Serie A, e la generazione è fortissima.
Dobbiamo dire che qui è stato bravo anche Conta, Conta a puntare sul
passato. Cambia il giudizio, no? C'è una squadra che gioca male oggi, fra un mese gioca bene, tu che devi dire? Che continua a giocare male perché tu hai detto che un mese fa che giocava male, ma cioè, non è un discorso.
Giudizio cambia, cioè, Riccardo.
Ma sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore, perché diciamo che questa è una critica che spesso anche noi osservatori, tra virgolette, abbiamo sollevato, no? Abbiamo detto spesso mancano è mancata una generazione, forse due, dei grandi talenti italiani, lo abbiamo detto in tempi non lontanissimi. Cos'è avvenuto e cos'è cambiato? Io continuo a dire è stato bravo Mancini, perché molti di quei calciatori che abbiamo visto all'Opera ieri, che abbiamo visto all'Opera con la maglia azzurra anche nelle precedenti gare della nazionale, diciamo pure la verità, non sempre sono stati valorizzati dal club. Io credo che il lavoro di Mancini sia stato anche in questa direzione, di aver capito il valore dei suoi calciatori, di aver capito il valore di alcuni giovani calciatori,
ma anche di anticiparli. Riccardo, guardiamo Zaniolo, no? Lui l'ha anticipato,
quello che diceva prima Alberto,
ha anticipato secondo me molti allenatori del club, permettetemi di dirlo, ha anticipato molti allenatori del club in qualche modo valorizzando calciatori che adesso in questo momento sotto i nostri occhi stanno crescendo e si stanno esprimendo. Vorrei dire solo una cosa, se mi permettete ancora,
prego,
di lasciare la parola a voi. Vorrei per esempio analizzare la situazione di Bernardeschi. Voi sapete perfettamente che Bernardeschi in questo momento è oberato di critiche, a volte anche molto antipatiche, da parte della tifosia juventina, che non lo considerano, che non è, dalla quale non è considerato un giocatore da Juventus, no?
Sì.
Io però mi domanderei, alla luce anche delle prestazioni di Bernardeschi in nazionale, per esempio anche ieri è entrato per pochi minuti, mi pare 10 minuti in tutto, ha colpito una traversa straordinaria, se quella palla fosse entrata in rete noi saremmo qui a celebrare anche Bernardeschi. Io trovo che Bernardeschi in nazionale ha ritrovato se stesso, o perlomeno sta tentando di ritrovare se stesso. Quanto è importante far giocare un giocatore nel ruolo che a lui più congeniale, e
sì,
quanti ruoli ha rivestito, mi permetto di dire, sbagliati della Juventus?
Sì, io collego questo discorso che ha fatto adesso Riccardo con Eriksen nella sua nazionale, che poi insomma si ritrova invece a non giocare. Ma no, perché è più di un esempio, c'è, cioè, no? Bernardeschi ce l'abbiamo nella nostra nazionale e lo abbiamo visto sempre giocare abbastanza bene in nazionale, mentre non riesce a ritagliarsi un ruolo nella Juventus. La stessa cosa è per Eriksen, quindi ci sono più,
certo, ci sono altri esempi.
Sì.
Alberto, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo argomento,
no,
che è andato a toccare Riccardo?
Quando parlava prima che facesse riferimento diretto Riccardo a Bernardeschi, quando parlava Riccardo era già chiaro a chi si riferisse quando diceva dei giocatori nel proprio ruolo, ma è così, Bernardeschi a Firenze giocava in quella posizione, si accentrava come si è accentrato ieri e faceva partire il suo sinistro, era così. Poi nella Juventus, siccome la Juventus, sia chiaro, Bernardeschi è un ottimo giocatore, ma non è Dybala, non è uno per cui tu, non è Ronaldo, per cui tu devi piegare la squadra al volere per esaltare le sue caratteristiche. Nella Juventus ha cominciato a cambiare ruolo e si è perso sicuramente, cioè, ha perso quella brillantezza, la convinzione, la fiducia. Bernardeschi è un ottimo giocatore,
qui
giocatore
ha più certezze, in nazionale ha più certezze, Alberto, cioè nel senso,
sì, no,
sa quello che
è, così come ha detto Riccardo,
esatto,
cioè,
la sua posizione, esatto.
Cosa fa Locatelli nel Sassuolo? Il, fra virgolette, il regista, quello che illumina, quello che crea il gioco. Nel nazionale fa quello. Cosa fa Giorginio da sempre? Il centrale, l'uomo che riflette, l'uomo che dà i tempi, e cosa fa? Fa quello. Verratti, che cosa fa? È uno che è portato di più all'inserimento, gioca corto e fa quello. Barella è uno che si inserisce, che ha perfetto nei tempi di inserimento, e non si fa quello. È così, per cui
voglio...
i nazionali tutti fanno quello che devono fare. Su questo non c'è discussione, ecco. Ma infatti io, quando facevo il discorso, la differenza fra la nazionale dei club e i club, è anche questo, perché nei club ci sono delle cose che non... Tu le vedi, tu hai detto di Eriksen, ma Perisic è sempre stato un attaccante esterno, per come abbiamo, ecco, nell'Inter ha cominciato a fare la seconda punta. Ci sono delle cose che sfuggono, ma ci saranno delle ragioni, perché che gli allenatori sono pagati, per, specialmente quello dell'Inter, sono pagati per fare queste scelte. Per cui non ci saranno sicuramente le ragioni, però le vedi da fuori e dici, ma Perisic lì, ma come fa? Rende come se fosse come se giocasse il posto suo, forse, ma a me sembra di no, però è così.
Intanto vi voglio dare una notizia, perché Guardiola ha rinnovato per altri 2 anni sì. con City, sì.
E quindi prosegue il rapporto con il City, quindi abbiamo
che
preso
tutti danno
decisione.
Guardiola sempre,
sempre in partenza invece rimane lì perché in questo momento muoversi non è così semplice,
sì,
no?
Sì,
per,
no, c'è
per
il nostro,
tante situazioni,
c'è il nostro
certo.
Antonio da Pesaro che insiste sul discorso dei giovani perché dice i giornalisti massacravano Locatelli al Milan che aveva 19 anni, adesso vederlo al Sassuolo
È colpa nostra, caro Alberto.
Mettetevi
l'anima in pace. Dai.
Sulle cose giornalisti si apre, può aprire un libro, un'enciclopedia.
Però sentite, io vi voglio chiedere una cosa invece: quanto in questa crescita, se, diciamo, di Mancini dal punto di vista tattico, di questa nazionale è cresciuta anche dal punto di vista tattico, no? Di voglia di proporre il gioco, di andare a pressare, di essere coraggiosa, propositiva. Secondo voi, quanto hanno influito alcuni allenatori nel campionato italiano su questo tipo di impostazione, se c'è qualcuno che ha influito di più? Riccardo, parto da te.
Ma innanzitutto sui moduli è un discorso sempre molto insidioso, no? Perché noi siamo abituati a leggere la partita usando i numeretti tra virgolette, anche io lo faccio ovviamente, per semplificare a volte il nostro ragionamento. Quindi noi diciamo che questa nazionale gioca un 4-3-3, in realtà, come sappiamo voi come me immagino, non esiste un solo 4-3-3. Quanti 4-3-3 abbiamo visto nella nostra vita di narratore di calcio? E mi faccio appello anche all'esperienza di Alberto, quello di Gemma, quello di Sarri, potrei citarne tanti, no? Come però no? Ognuno di loro ha delle caratteristiche, certo. Aveva delle caratteristiche, ogni modulo di questo tipo aveva delle caratteristiche diverse. C'era chi rubava il campo sulle ali, per esempio Gemma, che lasciava molto spazio, anche Sacchi in qualche occasione sfruttava in modo assolutamente estremo le fasce laterali. Il 4-3-3 di Mancini secondo me è un 4-3-3 molto duttile, che cambia pelle nel corso della partita. Non è un 4-3-3 rigido, ecco, non è un 4-3-3 classico, è un 4-3-3 che consente alla squadra di cambiare adattandosi anche naturalmente alle caratteristiche dell'avversario che è di fronte. Io credo che da questo punto di vista Mancini abbia dimostrato una grande intelligenza e modernità, se mi permettete, proprio sfuggendo in qualche modo alla definizione rigida dell'atteggiamento tattico di una squadra. La squadra di Mancini è una squadra che aggredisce, come dite voi giustamente, che riesce a proporre il gioco, che riesce a cambiare pelle in qualche modo anche inserendo elementi di grande fantasia, di creatività nello sviluppo dell'azione, che non sono direttamente legati al modulo, ma un modo soprattutto, ma ad un modo di concepire il calcio molto moderno. Si difende e si attacca insieme, ma questo ormai, diciamo, è uno dei punti di riferimento fissi delle tattiche moderne, ma soprattutto non è una squadra rigida. Io credo che molti allenatori nel nostro campionato hanno spesso non centrato i loro obiettivi per eccesso di rigidità. Mancini ci sta dicendo una volta di più che nel calcio qualunque fondamentalismo non porta risultati.
Alberto Polverosi.
Sono d'accordo, chiaramente. Sì, per rispondere alla tua domanda iniziale, non so se il termine giusto è quanto hanno influito, la domanda giusta è quanto hanno influito gli allenatori. Posso dirti, certi allenatori sul calcio della nazionale di oggi, posso dirti che ci sono due squadre che quando vedo la nazionale mi vengono in mente, e sono: una è il Napoli di Sarri, sì, e l'altra è il Sassuolo di oggi, di oggi, di questo periodo di De Zerbi. Perché del Napoli di Sarri si può dire, come piace dire adesso ai radiocronisti di oggi, e non, quindi di oggi non riguarda Riccardo perché lui è molto di ieri, quasi quanto me, piace dire la catena di sinistra.
Ecco, la catena di sinistra, catena, è vero. È
questa
vero.
Catena di sinistra Sarri la utilizzava.
No, non l'ho mai utilizzato,
cioè.
Alberto.
Che ti ho detto io? Ma l'altro ragione ho detto, la catena non
sono
è un
vecchio, sono vecchio,
noi,
sono antico.
Io non l'ho mai scritto e tu non l'hai mai detto. Ma oggi, io ho detto ai radiocronisti di oggi, usano i radiocronisti, telecronisti, giornalisti, sto scherzando ovviamente. Allora, questa famosa fascia sinistra, diciamo così, Sarri la utilizzava per costruire il meglio, per dare la qualità delle sue azioni. Mandava avanti Goulam, Amsic dal centro sinistra e Insigne l'esterno sinistro, e lì costruiva l'azione che poi andava finalizzata con l'attacco di Calleion sulla destra, di Calleion, un po' di Mertens, di Higuain al centro, eccetera eccetera. Però il meglio è più o meno è quello che succede anche in nazionale, dove Mancini predilige attaccare sulla sinistra perché ha, almeno in questo periodo aveva Emerson, che era l'uomo il terzino di spinta, ecco, Ciotti avrebbe definito giustamente il giorno, diceva, il mediano di spinta, no?
Mediano, sì.
Il terzino è attaccato. E mentre bilancia la nazionale la fase difensiva sulla destra, dove ha tenuto Florenzi. Ora, che Florenzi è sceso ieri, attaccato, però con molta più, lo stesso Di Lorenzo nel secondo tempo, con molta meno frequenza di quello che ha fatto Emerson nel secondo tempo. Emerson sembrava veramente un'ala, ha asfaltato tutta la fascia, e questo me lo ricorda un po'. L'altra cosa che mi ricorda invece il Sassuolo è il movimento dei tre attaccanti. Francamente io quando gli inserimenti, come posso dire, l'assist, voglio dire il gol, c'è il timbro del Sassuolo,
sì,
il gol di Berardi, non c'è dubbio, perché quante palle abbiamo visto dare da Locatelli, ma anche da Djuricic in mezzo per Berardi che taglia, cioè proprio tu, è il marchio. Ecco, mi vengono in mente queste due squadre. Beh, io non so se è giusto dire che Sarri e De Zerbi hanno influito su questa, sulla sala. So che in questi movimenti.
Beh, però, Alberto, però potrebbe pure aver preso degli spunti, un CT, insomma, non ci vedrei niente di male, nel senso anche di trovare delle idee che poi si associano ai calciatori.
Per dire che non è
era così. Sì.
Non lo so, potrebbe aver preso lo spunto.
Magari può capitare, perché poi vedi dei giocatori che si muovono in una certa maniera, dice se provo a fare questo posso ritrovare quelle coordinate che loro sanno fare quasi a memoria. E l'ultima la voglio prendere, prima di salutarvi, con il nostro sondaggio. E così chiudiamo un po' veramente questa bella apertura dedicata alla nazionale italiana con il sondaggio: quale giocatore è cresciuto un po' di più sotto questo?
Abbiamo indicato Berardi, Locatelli, Bastoni e Insigne. E in questo momento insomma,
il più votato
è Locatelli.
Locatelli. Locatelli anche per te, Alberto? Come giocatore che è cresciuto?
Ma, se devo dire, allora, Insigne stava benissimo anche nel Napoli, cioè stava giocando molto bene anche nel Napoli, se era ben chiaro. Però quello che ha fatto Insigne in queste due partite, ora obiettivamente io non me lo ricordo. Non mi ricordo.
Sono d'accordo con te.
Livello, per cui io metto Insigne.
Insigne, dice Polverosi. Riccardo Cucchi.
Ma sono d'accordo con tutto, naturalmente, ciò che di buono si può dire di Locatelli, della sua grande crescita. Lo sta in qualche modo proiettando questa crescita a livello veramente di un giocatore di primissimo piano in Italia, ma forse anche a livello europeo. Certamente Insigne è un giocatore che, come dire, fa della qualità il punto di riferimento costante del suo modo di giocare, della creatività, della fantasia. È un giocatore secondo me straordinario, lo è stato prima naturalmente dell'approdo in nazionale sotto la guida di Mancini, ma credo che con Mancini si stia esprimendo al meglio di quelle che sono le sue potenzialità. Se dovessi esprimere una piccola critica nei confronti di Insigne, che è stato straordinario, su questo concordo in pieno con Alberto, nell'ultima prestazione in azzurro, dovrebbe migliorare, ma sono sicuro che lo farà, la precisione al tiro. Perché se fosse anche più preciso, sarebbe devastante.
Sarebbe devastante, è vero. Allora, siamo arrivati al termine. Io voglio ringraziare tanto e saluto Alberto Polverosi. Alberto, grazie per essere stato con noi. È stato veramente un piacere.
Ciao,
grazie,
ciao,
Alberto.
Ciao, Alberto.
Sto per salutare anche Riccardo Cucchi. Però prima di salutare Riccardo, c'è un messaggio audio per Riccardo.
Lo
un ascoltatore.
Sì.
Dai, lo ascoltiamo. Vai,
Riccardo Cucchi. Come si fa a dimenticare la voce di Riccardo Cucchi quando interrompeva? Ma soprattutto ci si ricorda di Riccardo Cucchi come si ricorda di Dotto, come si ricorda di Repice, non per le sciabolate tese, non per il non va. Anzi, io credo che ci si ricordi di questi grandi personaggi proprio perché non hanno dato alla loro figura un termine per poterseli ricordare. Quindi questo va a vantaggio loro e sono contento che Riccardo Cucchi oggi sia con voi.
Grazie
al nostro ascoltatore. Riccardo, questo è un pensiero per te.
Davvero sono grato anch'io di questo pensiero meraviglioso. Io ricordo una frase simpatica che spesso ci rivolgeva Ciotti quando eravamo la mia generazione, io e i miei colleghi, e muovevamo i primi passi, no? Ci diceva: ricordate che le radiocronache non si scrivono prima. Ecco, io direi questo, lo direi come suggerimento, se mi permettete, visto che ormai i capelli bianchi, ai nuovi giovani, bravalenti colleghi che raccontano il calcio: non preparatevi nulla prima. Aderite a ciò che vedete, non cercate le frasi d'effetto. Le frasi migliori sono quelle che nascono dall'emozione di raccontare una partita. E state tranquilli che uscirà sempre quella giusta, se siete bravi.
Allora, Riccardo, ti dico una cosa: qualche anno fa era un Lazio-Chelsea. che tu hai fatto, facevi la radiocronaca all'Olimpico, io ero, mi sono messo vicino a te, chissà se ti ricordi, per insomma carpire sì. qualche segreto. E mi ricordo che tu avevi praticamente un foglio di carta, un quadernino dove non avevi scritto nulla, e mi hai detto una cosa, evidentemente lo utilizzavi poi per gli appunti successivi, e mi hai detto: vivi quello che vedi.
Certo.
Quando eri là vicino. E questo me lo sono portato dietro come consiglio. Riccardo, senti, nel salutarti ti chiedo una cosa solo. Venendo a Immobile e anche a Luis Alberto, secondo te saranno in campo tutte e due contro il Crotone, visto il momento delicato per tutto quello che è successo, oppure pensi che ci sarà più Immobile e non Luis Alberto, o viceversa?
Beh, innanzitutto, non so la situazione attuale, voi avete forse sotto mano le notizie rispetto alla positività o negatività.
È negativo, quindi
sono entrambi negativi, quindi sono disponibili per Inzaghi, e questa è la notizia che apprendo da voi, che è la cosa più importante naturalmente. Ma io sono certo che Inzaghi potrà puntare e dovrà e vorrà puntare su entrambi. È chiaro che sono a corto di preparazione, a corto di condizione, devono riprendere il ritmo partita, ma forse anche per questo. Mm-hmm. Perché comunque il passaggio di Crotone non è un passaggio semplice. Sì. Quindi è necessario che la Lazio sia al meglio delle sue possibilità. Prevedo che entrambi siano utilizzati, poi magari posso anche sbagliare.
No, ci mancherebbe. Riccardo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Grazie.
Grazie, e buon proseguimento
a Riccardo Cucchi. Allora, Cinzia, ci fermiamo, sì? Perché poi adesso apriamo anche una parentesi su questo arrivo di Tiago Pinto alla Roma. Con chi lo ha seguito, lo conosce un po' meglio, ce lo può anche descrivere. Approfondiamo un po' la cosa.
Poi ti dico che abbiamo molti messaggi da evadere sulla nazionale, ne sono arrivate tantissime.
Eh beh, ma li facciamo adesso subito, dai, ci scusiamo con i nostri, ma li prendiamo tutti oggi, dai, torniamo subito.